un prete convinto di essere Dracula. Ciao a tutti, sono Brevix Max e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale, diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Preparatevi perché oggi ho un caso che non ho visto da nessuna parte, non l'ho visto in inglese, non l'ho visto in italiano, da nessuna parte. Sto parlando di un caso di un prete che era convinto di essere Dracula. Il caso del prete vampiro, così come anche un primato. L'unico è prete ad essersi beccato la condanna capitale negli Stati Uniti, in tutta la storia degli Stati Uniti. La storia di oggi preparatevi perché questa è veramente da non sciroccato, ovvero parliamo di Hans Schmidt. Questo lo so, sembra il nome di un personaggio, di un tedesco cattivo interpretato da Christopher Watts. E effettivamente Hans Schmidt è un tedesco. Un tedesco e cattivo e sanguinario, ma chi l'avrebbe mai detto? Sarebbe come, non lo so, fare un personaggio italiano e farlo truffatore. Questa è una storia assurda, allucinante, che dovete assolutamente conoscere. Fidatevi, non avete minimamente idea della storia che ascolterete. Se vi piacciono questi casi, vi porto dei casi nuovi e vi va di supportare il mio lavoro, potete farlo abbonandovi al mio canale, trovate il bottone qui sotto e insieme avrete anche delle emoji personalizzate, oppure potete aiutarmi in tante maniere completamente gratuite, come seguirmi su Instagram, aiuto per il brand, oppure ancora lasciando qui sotto un commento, salutando Al, taggandomi nelle storie, eccetera, eccetera, tutte cose che mi aiutano una cifra, quindi grazie mille. Qui sotto trovate tutti i miei link, tutti i miei canali YouTube, Instagram, TikTok, la maglietta che indosso è di Pumpling, anche utilizzando il mio codice mi ha aiutato una cifra, il mio shop, chi più ne ha più ne mette, e basta con questa bancarella virtuale. Ma iniziamo subito a parlare della storia di oggi, che preparatevi, è viaggio. La storia di oggi, come vi ho detto, riguarda Hans Schmidt, che nasce nella cara e simpatica cittadina bavarese di Aschaffenburg. Non so il tedesco, abbiate pietà. Nel 1881 ci troviamo in un'altra epoca. Hans nasce da subito in un ambiente fortemente religioso, il padre è protestante, la madre è cattolica e questo diventerà un argomento fondamentale in cui ci stanno tutti in fissa, soprattutto lui. Però questa famiglia a quanto pare c'ha un po' dei problemini, a quanto pare in famiglia tutti hanno tanti problemi mentali un po' gravini. E insomma, la vita di Hans è un po' complicata, sia perché lui non c'è stato tutto gabbro, e sia perché i genitori, insomma, ci sono dei problemi. Hans cresce regolarmente col padre che ho pista de botte e il padre quando non pista de botte il figlio cosa fa? Pista de botte la moglie. Hans è un bambino particolare, insomma, molti sostengono, anche qui io so questa cosa, però nel caso fosse non corretta, correggetemi, ovvero il fatto che a quanto pare alcune patologie, alcune situazioni di salute mentale sono ereditarie, quindi magari non è che per forza da pecchi, però magari sei più tendente o sensibile a una determinata cosa, per quanto io sappia. Nel caso fosse sbagliato, correggetemi. Hans è un bambino un po' particolare e quando diventa adolescente diciamo che lì diventa subito lo switch con i nostri sciroccati. Che succede? Insomma, Hans capisce delle cose, capisce per esempio che è attratto dalle persone, dagli uomini e dalle donne, quindi si rivede nella bisessualità. Capisce pure che sta fissa con la religione, lui è proprio devoto a Dio, Gesù e tutto il cucuzzaro, anche perché a famiglia già sta letteralmente fissa, vai a dire che non credi in Dio, ma sa dove vanno arrivare. Ma oltre la passione per Gesù, Hans scopre anche un'altra passione: bere il sangue. Infatti lui si fissa a bere sangue, smembra gli animaletti e quando ha del tempo libero dove va? Va nel mattatoio. Va nel mattatoio a vedere per ore e ore e ore come tolgono la vita agli animali e lui ci sta letteralmente fissa, super fomentato, non vede l'ora, si diverte un sacco. Ovviamente queste cose un po' ti fanno sobbalzare, dici, Hans è un bambino un po' particolarello, insomma. Magari potrebbe avervi un pochino sconvolto il fatto che lui beva il sangue, però effettivamente se ci pensate, se voi state in fissa con la religione e crescete andando a messa, cosa succede in chiesa? Succede la cosa il rito dell'Eucaristia, della Santa Comunione, dove prendono del vino e ti dicono questo è il sangue di Gesù, bevi. E ovviamente se tu cresci in un mondo estremamente religioso, dove è normale mangiare, la gente morta, ma il corpo di Gesù che è la cosa, l'ostia, o bere il suo sangue. Se tu cresci con quello e se sei cristiano, credi che effettivamente sia così e non sia il vino o le ostie comprate in tanto al chilo. Ovviamente è difficile dire ok, perché il sangue di Gesù no e quello degli animaletti sì. Secondo me è una cosa molto complicata. Inoltre, è ancora più complicata se credi che Gesù ti sta mandando i messaggetti nella testa, e lì le cose diventano ancora più complicate. Ma i genitori di Hans scoprono pure che il ragazzino è un po' particolarino. Ecco, oltre al bere sangue, che cosa succede? Un giorno beccano con dentro le taschette, la di pantaloncini, che cosa c'ha? I soldi? Ma no. I cioccolatini? Ma no. C'ha due teste mozzate di due oche. che lui si è divertito a decapitarle, così a tenerle in tasca sempre con lui. Un bambino così, cosa può fare da grande? Le scelte sono poche. Lo sciroccato, il poliziotto, oppure quella che sceglie, ovvero il prete. Cioè, la via degli sciroccati è questa, o diventi uno sciroccato, o oltre quello ti dai alla religione o alla polizia. Non c'è scampo. Quindi, anzi, che cosa fa? Inizia a fare degli studi per seminario, roba del genere. Però, che cosa succede? Subito la polizia lo becca. 1905, che fa? Arrestato dalla polizia bavarese, perché ha contraffatto, a quanto pare, dei documenti. Viene arrestato per falsificazione, falsificazione dei diplomi, però lì un po' sgomita il padre. Gli viene avvocato con i controfiocchi che c'è una strategia. Nonostante il pubblico ministero è deciso, gli vuole fare un culo così Hans, vuole mandarlo in galera e mandarlo a KIA, però il padre di Hans assume questo avvocato che a quanto pare, insomma, è un trafighino, super pompato, e hanno una strategia, ovvero fa passare Hans come uno che non ci stacca la testa, incapace di intendere di volere, così da non mandarlo in galera, e ci riescono. Hans continua a stampista con diventa prete, ma quelli del paese allo suo sono un filo preoccupati, perché insomma hanno visto che questo non ci sta tutto, dicono... prete, questo, cioè a sto punto famo Satana come prete, e su. Visto che è mezzo rincoglionito, ma soprattutto inquietante, la gente non è che è particolarmente felice di queste idee, quasi tutti non lo vanno a fare prete a questo. Inoltre era uno zozzone, perché mentre stava a fare tipo praticantato per diventare prete, insomma non so come si chiama, una roba così, tipo il semiprete, praticante prete, lui che cosa fa? Va con le donne, va con le prostitute, ma soprattutto il problema è che va a molestare i chierichetti. Stai subito calato nell'esperienza da prete, immediatamente. Nessuno lo vuole nominare prete, ma a quanto pare il vescovo Georg Henrik Maria Kirsten, che è un vescovo cattolico romano, c'è stanfista, lo vuole nominare prete. E quindi lo nomina sacerdote di Mangozza nel 23 dicembre 1904. Top, il giorno prima della vigilia di Natale, proprio così, il regalino. Successivamente Hans racconterà agli psicologi che insomma quell'evento non è che, cioè praticamente nessuno voleva prete, tranne nesso tizio. Dice pure che l'hanno buttato là in una parrocchia dove stava da solo, perché lui non lo voleva nessuno e soprattutto l'altro non lo volevano insieme. Dice che lui stava fissa con queste prete, infatti ha deciso di diventare prete perché gli è stato ordinato da una persona. Ora state lì, da chi è stato ordinato? Ma questo che cosa può tirar fuori? Allora, a quanto pare Hans dice che gli è stato ordinato di diventare prete da Santa Elisabetta, che quella sera era presente, lui stava lì a fare la preghierina e boom, c'è un botto di luce, appare Santa Elisabetta e gli dice: senti bello, ma hai mai pensato di far sacerdote? Anzi, le parole precise dette da Hans è: ti ordino di essere prete. Lui ha detto che è stato avvolto da una luce accecante, lì per lì ha detto: ok, io ho visto Santa Elisabetta, però fammi sta zitto, non lo dica a nessuno, altrimenti qua mi piano per culo. Lui infatti dice che era preso in giro proprio per il fatto che vedeva i santi, parlava con Gesù e cose così. E quindi non ha detto niente a nessuno, certo pure le altre cose ne che aiutavano, anzi, eh. Lui era certo però, quello era un segnale di Dio, Dio gli stava parlando e dice che Dio parlava in maniera diversa, perché insomma è andata in chiesa e ha visto che Dio parlava in tante maniere, tante lingue e roba del genere, e secondo lui a lui gli stava a parlare in quella maniera. Hans però è un testa di cazzo, l'abbiamo capito, lui da subito si fa riconoscere, gli danno degli impegni a Burger, poi a Selingast, e da subito fa lo schifoso, quindi che cosa fa? Relazioni con delle donne varie, paga regolarmente prostitute e ancora una volta molesta i chierichetti. E ora state dicendo, magari se lo tengono perché è bravissimo a dire messa. No, manco quello, non riesce a fare un cazzo Hans. Quindi anche le sue messe vengono fortemente criticate perché è troppo strano, troppo eccentrico. Eppure i parrocchiani ci capivano un cazzo delle messe che faceva lui e quindi lo cacciano. I parrocchiani si vanno a lamentare al vescovo e quindi il vescovo lo posiziona in una parte dove non deve fare niente, manco pulire i calici, così dicono vabbè, questo non sa fa niente, buttamolo da qualche parte e ciao. Hans capisce che deve cambiare aria e un po' io fa capire pure il vescovo e così nel 1909 se ne va negli Stati Uniti. Inizialmente viene assegnato in una chiesa cattolica romana a Louisville in Kentucky. Da subito si mette a litigare col pastore più anziano, si mettono lì a litigare, il pastore insomma dice qua mi sa che questo non è uno tanto buono, ma roba così mezzo scirocco. Le davamo se lo dar cazzo e così mandano Hans a fanculo a San Bonifacio a New York. Nel 1912 Hans a New York incontra una donna, Anna Aumüller. Lei è la governante del rettorato della chiesa di San Bonifacio e anche lei non è una statunitense ma è emigrata lì. È lì solamente da 2 anni, è emigrata nel 1910 ed è originaria dell'impero austro-ungarico. A questo punto Hans appena la conosce dice di aver sentito una voce, la voce di Dio. Dio gli dice devi amare Anna, che con amare che intende? Intende superarla. Questa è la versione di Hans. Allora, Anna che succede? Allora, Anna in questa realtà è un'emigrata, quindi non può di niente, altrimenti la rimandano all'impero austro-ungarico. Inoltre è una donna in un settore fortemente maschile, pieno di zozzoni. Quindi che cosa vuol dire? Che poraccia lei è un po' da di niente, straniera in un'altra terra. in un contesto pieno di uomini e soprattutto religioso, dove le donne non contano un cavolo e se subiscono qualcosa devono star zitte, perché tanto i religiosi sono praticamente dei potenti politici. Quindi che cosa succede? Anzi, inizia a stuprarla. Lui se la racconta diversamente, dice che inizialmente lui ci ha provato e lei l'ha rifiutato, poi hanno iniziato una relazione segreta. In quell'epoca le donne non è che potessero dire di no, soprattutto agli uomini potenti, quindi fate 2 più 2. Ma anzi, non si fa mancare niente, infatti mentre ama Anna, che cosa succede? C'è pure una relazione con un altro tizio, Ernest Muret, che è un dentista alla The New York, e loro avevano iniziato questa relazione nel dicembre del 1912. Sto tizio era un poco raccomandabile, gestivano tutta una mezza piccola azienda di sotterfugi di falsificazione dei vari documenti, e anzi, dopo tutto quello che farà e sentite che cosa farà, continuerà a dire che sì, vabbè, lui ha superato Anna giusto perché io diceva addio, però in realtà a lui gli piaceva di più Ernest. Anna era una così, ma li mortacci tua. Hans continua a fare i casini e quindi che succede? La classica cosa che fanno i preti ancora oggi. Quindi che cosa succede? Se un prete molesta qualcuno, che cosa fanno? Lo spostano. Anziché denunciarlo alla polizia e mandarlo in galera, loro no. Che cosa fanno? Lo spostano. E quindi che cosa fanno? Spostano Hans in un'altra parrocchia, alla chiesa di San Giuseppe a Harlem, un quartiere ancora più povero, dove la gente era ancora più ignorante, ancora più povera, la chiesa aveva ancora più potere e quindi se molestava qualcuno se stavano zitti. Bella merda. Hans continua a stuprare Anna e continua pure a intortargli, a dire cose. Ovviamente era complicato per la situazione di Anna in quell'epoca. Lui continua a dire che sì, in realtà stanno insieme, è per volere di Dio e si sposeranno e cose così. Lui addirittura, lo sapete che cosa fa? Un giorno fa anche un matrimonio tra loro due, lo celebra lui stesso e fa anche un fogliettino che è un finto certificato di matrimonio per dargli la galla che si sono sposati, e gli promette pure che lui lascerà il sacerdozio per andare a vivere insieme. Il punto è che ora state a dire, vabbè, ma magari era una relazione consensuale, manco per niente, perché a quanto pare sti due, sapete dove facevano cosacce? Cioè dove stuprava Anna sto tizio? Sull'altare della chiesa. Anzi, infatti, dice che una volta stava lì sull'altare grande della chiesa di San Giuseppe, sente la chiamata di Gesù che gli dice di stuprare Anna, ma gli dice anche un'altra cosa, che lui la deve sacrificare a Dio. E se ama voleva di stuprarla, figuratevi sacrificarla a Dio, che cosa può voler di nella testa di Hans. Sta poraccia non ne può più, questo è evidentemente un pazzo, e come se non bastasse è rimasta anche incinta. Una cosa molto complicata in quell'epoca per una donna che è in una terra straniera, è emigrata senza un marito, che è un grandissimo tabù sociale. Per di più in un contesto religioso, capirai. Dovevano trovare una soluzione. Teoricamente Hans avrebbe dovuto risolverla, magari lasciando il sacerdozio e mantenendola, occupandosi del bambino e tutte queste cose. Hans ha un altro progetto. I due hanno affittato un appartamento, si sono finti una coppia sposata, e la notte del 2 ottobre 1912, anzi infatti, si introduce in questo appartamento mentre Anna sta ancora dormendo, e mentre le dorme lui va lì e le taglia la gola. Ma non basta. Mentre sgorga il sangue dalla gola di Anna, lui inizia a berlo e inizia a stuprarla mentre lei sta morendo dissanguata. Successivamente smembra il corpo, lo fa in pezzi molto piccoli e decide di prendere un traghetto nel fiume Hudson e man mano buttare dei pezzi nel fiume. Hans, dopo aver fatto tutte queste cose, va tranquillamente a messa nella chiesa di San Giuseppe e anzi celebra la messa a lui per primo e darà anche la comunione alle persone che sono in chiesa. Cioè, Dio mio, Dio mio! Però inizia a succedere qualcosa. La polizia infatti trova dei pezzi di corpo di Anna. Un pezzo del busto finisce in New Jersey. Gli investigatori della polizia della contea di Hudson trovano per esempio un'altra cosa, ovvero il tagliandino che era rimasto bloccato sulla federa che aveva utilizzato per avvolgere il corpo. Il tagliandino dà delle informazioni. Sull'etichetta infatti la polizia riesce a trovare la fabbrica di questo prodotto e riesce a trovare anche il negozio in cui è venduto. Ovviamente ai primi del Novecento non è che c'erano mille produzioni, mille distribuzioni, era tutto molto più piccolo. E arrivano così, è una fabbrica di Newark, e dice che questa federa è venduta a un negozio di mobili della Manhattan George Sachs. La polizia quindi arriva là, tenta di chiedere se si ricordano chi abbia comprato queste federe, dove, com'era, quante ne aveva comprate, quando, eccetera eccetera. Però purtroppo non si ricordano queste cose, e quindi che cosa fanno? Vanno a vedere le ricevute. Il dipartimento di polizia di New York inizia a indagare davvero molto strenuamente, e a capo del caso mettono una persona esperta, l'investigatore di Manhattan, Joseph Farrow. Quando arrivano lì nel negozio, l'uomo va a vedere le ricevute e scopre che in realtà queste federe sono state vendute insieme a un materasso, dei cuscini, e sono state tutte consegnate il 26 agosto del 1913, tutto a nome di A. Van Dyke e consegnata al terzo piano di un appartamento di Bradersfield Avenue. Cos'è? Chi è questa persona esattamente? In realtà questo è un nome falso e l'appartamento in questione è proprio quello in cui Anna ha perso la vita e in cui viveva con Hans. La polizia quindi va sul posto, al capo del palazzo, va a fare delle domande, loro gli dicono che lì abita una coppia sposata. La polizia che cosa fa? Fa un appuntamento, si mettono lì nascosti per beccare in flagrante l'uomo che prima o poi dovrà tornare in quel posto. Passano 3 giorni e non ritorna. Il proprietario dell'appartamento dice che insomma l'uomo ha un forte accento tedesco e come nome aveva dato accapuntato Schmitz. Visto che dopo 3 giorni non arriva nessuno, la polizia decide di entrare. Decide di entrare, apre l'appartamento e vede che il pavimento per terra è stato pulito di recente. Però sui muri ci sono tantissime chiazze di sangue ormai secco. E quando vanno in cucina trovano anche un grosso coltello ancora sporco di sangue macchiato. Trovano degli abiti da uomo in cui all'interno è stato cucito proprio appunto Van Dyke. E soprattutto trovano un sacco di lettere in tedesco e in inglese indirizzate a un certo Hans Schmidt. Le lettere che cosa sono? Sono lettere d'amore. Questo stava a far mignottone in giro, cioè ma vi rendete conto? Questo nell'Ottocento si faceva mandare le lettere dall'altra parte del mondo mentre aveva ingravidato una tizia, cioè aveva una relazione con un altro tizio e ma come faceva? Cioè, ma io posso capire il tradire personalmente che te vuoi fa qualcuno, ma addirittura dall'altra parte del mondo, ma chi ci faceva queste lettere? Erano lettere hot, si toccava un pochino, boh, sinceramente io non lo so, so allibita. Alcune di queste lettere erano anche di Anna stessa, di cui il contenuto non è ben chiaro. Dietro queste lettere però, soprattutto quelle di Anna, c'è un indirizzo, avete visto le lettere, c'è scritto il mittente, che è il 428 di East 17th Street. Quello in realtà è il vecchio posto in cui abitava Anna, prima di trasferirsi con Hans. Scoprono quindi che Anna ha lavorato nella chiesa di San Bonifacio e quindi la polizia che cosa fa? Va lì nella chiesa di San Bonifacio per chiedere un pochino di informazioni. Lì c'è un anziano prete che racconta della storia di Anna e dice pure che lei adesso non lavora più là, ma lavora alla chiesa di San Giuseppe dove lavorava pure Hans. E quando gli fanno, ma scusi, ma lei conosce Hans Schmidt? Il prete se lo ricorda e gli dice pure là, ma pure lui si è trasferito a San Giuseppe. La polizia quindi all'1:30 va lì nella chiesa di San Giuseppe, bussano, c'è un prete anziano pure là, Daniel Quinn, e portano e vanno nel salotto, c'è stanza e gli dicono, senti bello, ma tu ci devi dare un po' di rispostine, qualche domandina, e Hans svuota il sacco e dice, l'ho uccisa io, l'ho uccisa perché l'amavo. Cristo del Dio, se sento un'altra volta sta roba in merito a femminicidi, roba del genere, io veramente non rispondo più di me. Lui quindi inizia a descrivere tutto nei minimi dettagli di come ha fatto fuori Anna, di come ha fatto i pezzi. E nel mentre c'erano tutti i sacerdoti che stavano lì a guardare, l'altro poi gli viene l'infarto e dicono, ah, insomma, anche perché hanno pensato che forse pure lui poteva essere i prossimi, insomma, non so, l'ho visto tanto bene, eh. Anzi, viene preso in custodia dalla polizia fino ad arrivare al processo. Ovviamente tutto il mondo è paese e se pensate che i cancan televisivi super morbosi sui casi di cronaca nera siano una cosa nuova, vi sbagliate di grosso. Tutte le testate giornalistiche di New York facevano praticamente a sgomitate per tentare di trovare il titolo più morboso, il dettaglio più macabro da sbattere là, perché la gente se lo comprava, se lo comprava, se lo comprava. Quando Hans viene arrestato, l'arcidiocesi romana cattolica di New York gli toglie i poteri magici del sacerdote. Magari poteva farlo pure quando aveva molestato i chierichetti, giusto così, un'idea, Bah. Durante il primo processo Hans aveva detto, sono scirocchiato, incesso che la testa, e se l'aveva scampata, pure stavolta vuole farlo, ebbene sì. Lui inizia a dire che sante le voci, parla con Gesù ed è colpa di Gesù che gli racconta le cose. Lui purtroppo incesta che la testa, questa è la sua versione per scampare. La difesa porta diversi psicologi, ovviamente psicologi che all'epoca negli anni usava un po' così perché la psicanalisi è abbastanza agli inizi, portano l'albero genealogico di Hans e dicono, vedete, ci stanno 60 parenti che non ci stanno a cabrocca, quindi Hans non ci sta a cabrocca. Hans dice che sente le voci, ma l'accusa dice, al cazzo, Hans sta fa finta di non sta cercando la testa, fa finta di sentire le voci, è un paraculo, e quindi chiedono la pena capitale. L'accusa chiama dei medici che dicono, guardate, questo ci stacca la testa, sta a fa finta, sta pure a recitare male sto rincoglionito. Ma alla fine la giuria non sa che pesci via e quindi che cosa fa? Non arriva a nessun traguardo, a nessuna soluzione per quanto riguarda la pena capitale. Quindi nel dicembre 1913 la giuria dice, noi non sappiamo che pesci via, non siamo riusciti ad arrivare a un accordo e il processo è da rifare. Arriva quindi un secondo processo, questa volta però l'accusa è agguerrita. E infatti c'è un asso nella manica. L'accusa, infatti, porta una testimone, Berta Zek. E voi state a dire, ma chi è questa? Ecco, questa è un'amante dei Hans, che non sa dove trovare tempo, onestamente, tra negaurestia, una molestia, uno stupro di qua, il traffichino per falsificare i documenti di là. E inoltre c'ha avuto pure un'altra amante. Chi è sta Berta? Praticamente lei racconta che è stata un po' intortata da Hans nel convincere a fare una cosa. Andà qualche giorno prima che Anna perdesse la vita in una sorta di negozio per aprire un'assicurazione sulla vita, che nel caso fosse morta gli sarebbero arrivati all'unico beneficiario, ovvero Hans, 5.000 dollari. E ora state a dire, ok, e quindi ecco, qui c'è il dettaglio. Hans dice a Berta di andare in questo posto, chiedere un'assicurazione, ma aprirla non al suo nome, ma fingersi Anna. E quindi guardate che casualità, un'assicurazione sulla vita con un unico beneficiario, Hans. E dopo qualche giorno lui toglie la vita a Anna perché gli ha detto Gesù. Arcazze voci, Hans. Questa volta il processo è molto più breve. 5 febbraio 1914, dopo 4 ore di deliberazione, la giuria è certa. Lui è colpevole, è sano di mente e quindi boom, pena capitale. La difesa tenta di fare qualche ricorso così da stiracchiare un pochino la cosa della condanna almeno per un annetto. Hans però dice: sono soddisfatto del verdetto. Preferirei morire oggi piuttosto che domani. Boh. Ok, era sano mentalmente, però un po' particolare lo era, possiamo dirlo. Hans viene trasferito al carcere di Sing Sing per aspettare la pena capitale. E ora starete dicendo: vabbè, durante questo periodo, mentre aspetta l'esecuzione, Hans si sarà appiato qualche responsabilità. Assolutamente no. Hans, infatti, dà la colpa a un'altra persona. Prima dà la colpa a Gesù, poi adesso che cosa fa? Dà la colpa a Ernest, ovvero il dentista con cui c'aveva quella relazione e falsificavano i documenti insieme. Lui gli dice che in realtà è Ernest che aveva ammazzato Anna perché lei stava lì da lui per abortire. Però durante questo aborto clandestino lei ha perso la vita e lui quindi è colpevole di tutto. Sto voraccio, manca a dirvelo, non c'entrava niente. E lui dice che prima si è preso la colpa lasciando in pace Ernest per farlo scappare perché lui è un uomo di buon cuore che si sarebbe sacrificato, però adesso è arrivato il momento di dirlo. Ernest gli fa un filo, corcazzo. Quindi, dopo un po' d'appelli che nessuno si fila, Hans riceve l'esecuzione. Il 18 febbraio 1916, alle 5:50 del mattino, viene eseguita l'esecuzione. Prima di sedersi lì sulla sedia elettrica, lui dice: voglio dire una cosa prima di andare. Dice: devo chiedere perdono per tutto ciò che ho offeso, ho scandalizzato e voglio chiedere perdono anche a tutte le persone a cui ho fatto male. E poi per il finale dice: la mia ultima parola è diretta alla mia cara e vecchia madre. Cioè, io voglio dire, sta poraccia, oltre ad aver subito un marito violento, se deve trovare pure un figlio del genere, santi Dio, ma la lascia in pace, cioè, sta poveretta. Lui aspetta la condanna in maniera estremamente fredda e ci informa che la sera prima ha fatto pace con Dio. Qualsiasi cosa voglia dire. Inizialmente la famiglia di Hans vuole riportare il corpo in Germania, però scoppia la prima guerra mondiale e quindi rimane lì. Però su richiesta della famiglia lo fanno seppellire in una tomba anonima lì a New York. Una location segreta proprio per evitare tutti questi casini. E ora state a dire, la storia di Hans è finita qui? Manco per niente, a quanto pare Hans è legato a diversi reati. Infatti, secondo alcuni, in un secondo appartamento faceva delle contraffazioni, soprattutto insieme al dottore Ernest, ma non finisce qui, perché secondo alcuni, infatti, è legato anche a un altro caso di omicidio, quello di una bambina, Alma Kellner, di solamente 9 anni. Il suo corpo era stato trovato bruciato, semisepolto nel seminterrato della chiesa di San Giovanni, dove lavorava lui. Con l'autopsia scoprono che in realtà hanno tentato di bruciarla, però prima avevano tentato di smembrare il corpo, un po' come è successo anche con Anna. La colpa qui l'avevano data a un bidello, Joseph Weldling, che dalla parte della famiglia viene perdonato, però essendo di origine francese ed essendoci solamente delle prove circostanziali, sono entrati nella sua stanza e hanno trovato dei vestiti macchiati di sangue, lui praticamente viene semplicemente riportato in Francia e basta. In molti quindi sospettano che magari Hans potrebbe esserci qualcosa, visto che le cose sono molto simili e quel caso aveva dei collegamenti non proprio così schiaccianti. Ma voi cosa ne pensate di questo caso? Io sinceramente quello che mi ha colpito di questo caso è stata anche la polizia, cioè nei primi del Novecento guardate quanto era sveglia sta polizia e se succedeva oggi, non lo so, a New York probabilmente non so se sarebbero mai riusciti a trovarci qualcosa in questa situazione. La figura di Hans è folle, onestamente una storia del genere mi stupisce che non sia più famosa. Io volevo raccontarla perché è assurda, davvero folle. E sinceramente che inquietudine, poveraccia Anna. Poveraccia la vittima, però come al solito possiamo dire che la Chiesa Cattolica cederà una volta che denuncia le cose anziché spostare e basta i colpevoli. Beh, speriamo che forse durante il 2022 riusciranno a far così. Ma vabbè, Voi cosa ne pensate di questa storia? La conoscevate già? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. E se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji della chiesa, scrivete chiesa, oppure scrivete chiesa, oppure se siete abbonati del canale, lasciate un emoji qui sotto. Grazie mille per i like, per tutto il sostegno e noi ci vediamo al prossimo caso. Ciao!